Ciao a tutti e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. E per l'appuntamento odierno RBN ha un ospite davvero speciale, lo scrittore e prepper svizzero Piero San Giorgio, che, come capirete dal nome, ha chiare origini italiane. Ciao Piero e grazie mille di essere qui con noi.
Ciao a tutti.
Allora, Piero, non voglio perdere tempo e lunghe introduzioni, visto che, come dici spesso nelle tue interviste e conferenze, il tempo a nostra disposizione per salvare il salvabile è poco. E dunque vado subito al cuore della questione su cui è incentrato questo speciale di oggi di RBN. Uno speciale che è una sorta d'assaggio dell'evento di cui Piero San Giorgio sarà protagonista venerdì 8 maggio alle 21 nella sede romana di Via Napoleone Terzo a Roma di Casa Pound. Allora, Piero, vorrei che raccontassi tu stesso ai nostri ascoltatori la tua storia, la storia di un dirigente nel settore marketing specializzato in mercati emergenti che per lavoro gira il mondo. Ad un certo punto, all'incirca, correggimi se sbaglio, agli inizi del terzo millennio, la tua vita cambia perché sei tu a volerla cambiare. E diciamo che da top manager inserito a pieno titolo nella realtà economica globalizzata ti trasformi in un prepper. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori il tuo percorso, cosa ti ha spinto ad un certo momento della tua esistenza ad invertire la rotta, a cambiare la tua vita e chiaramente immagino anche quella della tua famiglia in modo così radicale, spiegando quindi anche in modo diciamo sintetico per chi non è esperto della materia. Cosa sono i prepper, visto che tu, diciamo, ne sei diventato un eccellente esempio, quantomeno.
Certo, ecco, io vengo, infatti sono di origine italiana, ho vissuto tutta la mia vita in Svizzera e in effetti vengo dal lato oscuro, vengo dal lato oscuro della forza, da sempre sono stato portato dai miei studi, dalle mie formazioni a essere un manager nelle società, nel mio campo che è stato l'informatica. Specie nei software, per essere uno dei dirigenti delle multinazionali che oggi governano il mondo. E dal 90 fino al 2005, direi, ho avuto funzioni sempre a più alto livello in gestione di dipartimenti marketing, ma anche di vendita, e addirittura sono diventato vicepresidente di abbastanza grandi ditte americane. E la mia specialità era lo sviluppo dei mercati emergenti, cioè come trovare nuovi mercati per queste società statunitensi di software, di informatica, e aprirgli l'Africa, il Medio Oriente, i paesi dell'Est. E tra l'altro questo è stato un mestiere che mi ha portato ovviamente a viaggiare tanto e primo elemento della mia consapevolezza della realtà del mondo è di poter vedere com'è davvero il mondo quando si gira fuori dalle route turistiche. E chiaramente, perché sono curioso e che sono sempre stato appassionato di storia, mi sono sempre incuriosito nei paesi dove ho potuto viaggiare per lavoro e passare tempo a incontrare gente locale, vedere la realtà al di fuori degli hotel 5 stelle, al di fuori delle rotte turistiche abituali. E mi sono reso conto che il mondo non è come quello della Svizzera, non è neanche come quello dell'Italia, che siamo paesi ancora molto ricchi, ancora molto protetti, anche se sempre di meno negli ultimi anni. Chiaramente ho visto che il mondo è brutale, violento, con sfruttamento terribile di tutti contro tutti, e che la logica dello sviluppo, da una parte certo capitalista, ma anche finanziario, con sempre più profitti a corto termine e questi concetti di crescita all'infinito in un mondo dove le risorse sono purtroppo finite, hanno dei limiti. E dall'altra parte la trasformazione della gente, dei popoli, in consumeristi, se possibile con il meno cervello possibile, la più piccola capacità di
È
riflessione
chiaro.
per poter comprare sempre di più senza riflettere, e dunque la distruzione delle radici e delle culture, non solo europee, ma africane, medio orientali, tutte. sono distrutte da questo rullo compressore delle multinazionali e del consumerismo, e questa è stata una prima presa di consapevolezza. La seconda è che mi ricordo benissimo quando nel 2002, credo, alle Nazioni Unite Colin Powell ci mostrava quella piccola fiaschetta di armi chimiche che l'Iraq supposto avere, doveva su avere, e che praticamente era così ovvio che ci stavano mentendo per mandarci tutti in una guerra. Ed era così ovvio che mi sono detto, ma un attimo, se ci mentono per farci mandare in guerra, su che cosa altro ci stanno mentendo? Ed è lì che ho ripreso tutti i miei libri di storia, ho cominciato a rileggermi gli ultimi 100 anni di storia europea e mondiale, e mi sono reso conto che le frottole, le menzogne sono la norma. Sono state, cioè il nostro mondo è completamente modificato, la trama, la storia che noi pensiamo capire è molto diversa dalla realtà. E il terzo punto di consapevolezza è che, anzi dovrei aggiungere col primo, è che ovviamente viaggiando ho anche visto la distruzione ecologica, la distruzione degli ecosistemi attraverso il mondo, che da noi si vedono ancora abbastanza poco, perché in Europa o magari nel Nord America siamo ancora abbastanza protetti, ma quando si viaggia in Nigeria o nell'Africa centrale o in Medio Oriente, uno ci si rende conto che il mondo sta trasformando in un'immensa pattumiera di prodotti chimici, di tutto il resto di questo consumo gigantesco della mondializzazione, di questo sfruttamento all'estremo, che poi non serve a portare, non so, magari fosse per mandare l'uomo su Marte o su Giove o su altre stelle. No, qui è per fare i telefonini, per fare cibo sempre più schifoso e sempre meno caro. Cioè questo sistema non serve a niente. E distrugge il pianeta in cui viviamo, dunque c'è stata anche una consapevolezza ecologica. E dunque, per tornare al punto, è che sono stato anche imprenditore e ho venduto una mia ditta degli americani. E nel processo di vendita, che mi ricordo era nel 2005, mi sono reso conto di come funzionava la finanza, cioè avvocati, finanzieri che stanno a negoziare come delle iene su una ditta che era la mia, frutto di tanto lavoro, e osservando come funzionava e avendo un po' perso dei soldi, non in totale, ma in quanto avrei potuto guadagnare, cioè mi hanno un po' fregato, per dirle cose chiare, mi sono reso conto di come funziona la finanza internazionale, che in fondo non conoscevo bene e che fino a quel punto mi faceva guadagnare soldi. E a quel punto lì mi ha incominciato a fregarmi e mi sono reso conto che dovevo studiarla, e studiandola mi sono reso conto dello stato reale della finanza internazionale, che queste consapevolezze insieme mi hanno portato a quello che poi sviluppo molto in dettaglio nel mio libro, che siamo all'orlo, e qui si parla di una decina d'anni, non di secoli, ma siamo all'orlo di un collasso generale del sistema economico mondiale, per la via della sovrappopolazione mondiale, dello strauso delle risorse e la rarefazione di queste risorse, incluse il petrolio, ma anche le terre agricole, l'acqua dolce che serve ovviamente per fare culture, produzione di cibo, le distruzioni degli ambienti naturali e un'economia che non può crescere perché mancheranno le risorse. Le crisi legate a questa mancanza di risorse creano sempre più tensioni, guerre civili, dunque migrazioni massicce di popolazioni che sono disperate. Lo vediamo purtroppo nelle notizie negli ultimi anni di tutti questi poveracci che credono trovare in Europa la speranza per il loro futuro e che ovviamente non la troveranno, e potremmo discuterne poi più tardi. E queste tensioni, anche legate al crollo della prima economia mondiale, che è l'economia statunitense, che è completamente bacata dalla finanza internazionale, e una potenza come gli Stati Uniti che crolla, non crolla senza combattere. E probabilmente è una delle ragioni per cui negli ultimi 20 anni, 30 anni anzi, gli Stati Uniti sono andati a combattere per le risorse, essenzialmente il petrolio, ma anche per creare caos, perché in questo caos forse c'è la speranza per loro che, essendo, tra virgolette, indispensabili, la fiducia nel loro sistema continui ancora qualche anno, perché quel loro sistema è finito. E dunque, sì, scusa.
No, arrivato a questa consapevolezza, che cosa hai scelto materialmente di fare per la tua vita,
Sì.
per la vita tua e della tua famiglia?
Certo, beh, sapendo che andiamo verso un collasso generale, le conseguenze, cioè io mi sono immaginato che le conseguenze di questo collasso sono disastrose per le nostre società, perché siamo dipendenti di sistemi di approvvigionamento essenzialmente complesso, essenzialmente che ci porta al cibo, l'acqua, l'elettricità, e di cui non abbiamo nessuna idea di come funziona. E questa complessità diventa un rischio quando crolla. E mi sono studiato ovviamente il crollo, tra l'altro lo Zimbabwe ci avevo vissuto, ma ho studiato il crollo dell'Unione Sovietica, ho studiato il crollo dell'Argentina, ho preso i miei libri di storia, ho studiato il crollo degli imperi romani, vari crolli altre civiltà. E ogni volta si trova crolli che creano caos, che creano guerre, che creano distruzioni. E dunque, avendo una famiglia, non potevo rimanere o a pregare, perché non sono religioso, anzi non credo nel soprannaturale, ma neanche rimanere a non fare niente. E siccome la politica, non credo che abbiamo tempo per cambiamenti a livello mondiale, bisogna prepararsi al minimo per se stessi e per la nostra famiglia. E dunque ho incominciato a cambiare vita. A lavorare sulla mia autonomia, come posso diventare autonomo per il cibo, per l'acqua, per l'autodifesa, e ovviamente, essendo in Svizzera, la nostra cultura svizzera è molto orientata su questi concetti di autonomia, di difesa, perché nella storia, non avendo partecipato alle guerre, però essendo con dei paesi in guerra intorno a noi, abbiamo sviluppato questi concetti di autonomia alimentare, di autarchia, ma anche di capacità di difesa cittadina. Cioè, per esempio, da noi non abbiamo un esercito professionale, ma abbiamo cittadini armati di milizia. E tutti questi concetti sono molto familiari e normali da noi, non molto negli altri paesi intorno al mondo. E dunque, forse di queste esperienze e soprattutto del lavoro che ho cominciato a fare, e anche imparando. Cioè, facendo ricerche su cosa sono questi prepper, e magari spiego un attimino
Sì.
cosa vuol dire. E negli Stati Uniti, che è un paese di pionieri, di gente che è andata a conquistare un terreno, direi vergine, però non proprio vergine, perché c'era già gente però che hanno praticamente spostato o sterminato. Comunque, l'America è stata conquistata da gente che comunque doveva cavarsela da solo. Bene o male, erano lasciati a loro stessi e alle loro risorse. E dunque hanno questa cultura dell'autonomia. E quando la società si è complessificata, specie dopo la Seconda Guerra Mondiale, con ovviamente il rischio di guerre nucleari, una parte dei cittadini americani ha cominciato a prepararsi allo scenario della distruzione delle infrastrutture per via delle guerre, per le guerre nucleari e globali. E da questa sottocultura, che se poi ovviamente come dire, si è sviluppata per non essere solo o religiosa, cioè aspettare la fine del mondo tipo apocalisse biblica, e non solo la guerra nucleare, si è sviluppata verso questi concetti di cosa succede se il mondo come lo consideriamo normale non funziona più, e a questo punto bisogna ritornare a delle competenze, delle capacità di autonomia che conoscevano i nostri antenati e che, tra l'altro, in Europa e dappertutto nel mondo, cioè i nostri nonni, avevano tutti l'orto, un po' di capacità di autonomia, avevano tutti i legami sociali forti per poter sopravvivere perché loro sapevano che ogni generazione veniva fuori o la guerra o una siccità o problemi con l'acqua o problemi civili o rivoluzioni, eccetera, eccetera. Il mondo, la storia del mondo non è mai stata lineare, è sempre stata in cicli, è sempre stata in fase di creazione e distruzione. E ovviamente noi l'abbiamo dimenticato perché negli ultimi 60 anni più o meno va sempre meglio, solo che questo ovviamente sta cambiando. E dunque questi prepper americani, che all'inizio si chiamavano sopravvivalisti, oggi sono 4% della popolazione in America, cioè varie milioni di persone che più o meno si preparano al modo, devo ammettere, all'americana. E io questo modo all'americana, che è un po' troppo individualista e un po' troppo, come dire, apocalittico, io mi sembrava un po' estremo e l'ho adattato, secondo me, a una sensibilità magari più svizzera e più europea, con un approccio che secondo me è più equilibrato, perché essere armato fino ai denti va bene, però se uno non ha l'orto e il cibo,
È chiaro.
finisce per diventare un predatore e dunque finisce per essere neutralizzato da qualcuno di più forte che te. All'altro lato, se uno ha solo l'orto e che è un tipico ecologico, pacifico, eccetera, eccetera, finisce che ti fai ammazzare da chi arriva col fucile. Dunque bisogna avere un equilibrio. E questo equilibrio ne parlo nel mio libro con questo approccio di quello che chiamo la base autonoma durevole, cioè che bisogna irradicarsi nella terra, cioè nella terra dei nostri antenati, ma forse anche per chi magari non ha legami fissi, nella terra in cui si sente a suo agio, e non necessariamente da solo, si può fare in famiglia, con degli amici, si può farlo come io, ovviamente adesso lo faccio a tempo pieno, però si può farlo anche sul weekend. E tra l'altro in paesi come l'Italia c'è ancora una cultura del cibo, una cultura del legame col paese, con la terra, col cibo buono. E tra l'altro non per caso in Italia che i movimenti tipo slow food sono venuti fuori, eccetera. E dunque tutto questo movimento, di cui spero avere sviluppato una variante magari più equilibrata, secondo me, anche se poi ne parleremo, c'è anche gente a cui non piace per niente questo approccio. Perché chiaramente qui non si parla più di consumo, si parla di costruire resilienza, di costruire autonomia, di costruire qualcosa che dura e competenze che sono competenze vere e utili per sempre, non solo un lavoro che può durare fino a quando non trovano qualcuno meno caro che lo può fare da qualche altra parte. E dunque, ovviamente, questo mio approccio non va nella cultura di crescita, non va nella cultura capitalista, non va nella cultura di profitto, non va, non molto almeno. Ovviamente si può sempre fare un pochino di profitto, non è esclusivo, però chiaramente non piace al sistema, non piace alle televisioni, non piace ai mass media, questo l'ho scoperto, e non piace alla sinistra di solito, specie agli ecologi che sono politizzati di sinistra, che è un grande errore per l'ecologia. L'ecologia non è né di sinistra né di destra, è qualcosa che è universale, è sopravvivenza. E dunque, specie, ho avuto molte, non critiche, ma molte media hanno provato in Francia o a boicottare il mio libro, che ha avuto un successo abbastanza grande in Francia, è stato nelle 50 miglior vendite in assoluto di tutti i libri in Francia nel 2012, per esempio. Non piace perché o caricaturano e cercano di farti passare per un tipo un po' pazzo che vuol vivere nella foresta, che non è vero, perché anzi, uno degli elementi importanti della preparazione è il legame sociale di lavorare in gruppo, con amici, con persone con cui si possono sviluppare mutuali dipendenze, mutuale aiuto, eccetera. Dunque non è per niente qualcosa di individualista, né isolato, né mattoide. Io non credo, almeno. Poi siamo tutti matti di un altro, però provo ad avere un approccio molto equilibrato. E dunque da questi gruppi di persone che sono culturalmente ancora al comando delle cose, spesso ho avuto ostilità. Non è il caso in Italia, devo ammettere che in Italia i media sono per adesso molto più molto più aperti, probabilmente perché in Italia la crisi e il collasso economico di cui parlo, voi lo state già sperimentando.
Esatto, senti, io volevo farti proprio una domanda riguardo al libro Sopravvivere al collasso economico, perché arrivato ad un certo punto tu, oltre ad aver maturato questa svolta a livello personale nella vita quotidiana, arrivi, cioè, a sentire anche la necessità di condividere e divulgare le convinzioni che hai maturato sul destino dell'economia mondiale e quindi ti dai alla scrittura e cominci a diffondere questo testo. Come hai ricordato tu, il testo ha avuto un grandissimo successo nei paesi francofoni, anche negli Stati Uniti, no? Volevo capire cosa è, anche se dalle frasi che hai detto si può intuire, cosa è che ti ha spinto, oltre che a cambiare vita, anche a diffondere queste tue convinzioni, diciamo, e quindi già a dare dei consigli su come prepararsi? Cosa è stata la molla che, diciamo, che anche adesso attualmente ti fa andare in giro a presentare il tuo libro e quindi a dedicarti agli altri piuttosto che a prepararti sul campo per te stesso e per la tua famiglia?
Se, spesso per scherzare dico che la ragione per cui è importante che la maggior parte della gente si prepari è che così faccio economia di munizioni. Ma per essere magari un po' più serio, è che semplicemente più saremo in tanti a prepararsi, a essere autonomi, o anche se non siamo al 100% autonomi, a avere un minimo di protezione. Sulle nostre competenze, sulla nostra autonomia, sul cibo, ma anche sulla capacità di autocurarsi, di autodiagnosticarsi, di essere meno dipendenti del sistema farmaceutico e medicale, eccetera, eccetera. Più saremo numerosi a sapere difendersi, più saremo numerosi a essere liberi, dunque, e essere in legame l'uno con l'altro, più attutiremo. Più diminuiremo l'impatto di questo collasso economico su di noi. E chi è pronto, chi è preparato, può anche aiutare chi non lo è. Invece, se
Certo.
non facciamo niente, ce lo prenderemo come una sberla che non abbiamo ancora capito di cui non abbiamo ancora pot capito la potenza, e dunque rimarremo frantumati sulla strada a non sapere dove andare, a non sapere cosa fare. E qui ricordo sempre a chi è un po' scettico che l'ultima volta che abbiamo avuto una crisi davvero pesante, in Italia so che la crisi del 29 non è stata così violenta perché avete a quell'epoca lì messo già una politica a livello
Esatto,
nazionale di autarchia. Però voi
esatto.
la crisi pesante era quella degli anni 20, all'inizio degli anni 20, la crisi del 19 al 23, se mi ricordo bene. E comunque a quell'epoca la popolazione mondiale era di 2 miliardi e mezzo di persone. Oggi siamo quasi 8 e lo vediamo questi barconi che arrivano ogni giorno. Qui non è che arrivano per contribuire alla nostra economia. Poveracci, io cioè, fossi al loro posto proverei forse a fare la stessa cosa, ma qui vengono come le cavallette a mangiare tutto quello che c'è. Ed è questo è un sintomo, non è colpa loro, è un sintomo di un problema gigantesco che siamo passati da 1 miliardo nel 1815 a 7 miliardi 2 secoli dopo, con una progressione esponenziale che non si sta fermando. E qui, quando finiscono le risorse, specie risorse petrolifere che permettono il trasporto del cibo e l'energia che permette l'elettricità, l'acqua e ancora una volta questa infrastruttura molto complessa di cui per noi è la norma. E quando finiscono le produzioni agricole, perché senza petrolio buon mercato non girano più le mietitrici, senza il terreno che è distrutto dalle colture monoculture e le colture intensive, quando finisce l'acqua potabile in Pakistan o in India o nella maggior parte anche del sud Europa, in Spagna o in America, nel Midwest, non c'è più acqua. Quando non c'è più il cibo, qui parte una violenza che non immaginiamo e che, cioè, la seconda guerra mondiale sarà un picnic confronto a quello che vivremo adesso, con stermini, guerre etniche, guerre civili. E la gente, tra l'altro, non è più solidaria come era una volta. Già dal punto di vista etnico, prima, cioè in Italia erano italiani, in Francia erano francesi. Oggi in Francia, ma non c'è più nessuno. I francesi d'origine francese, sono tutti consumeristi, tutti contro tutti e vogliono solo l'ultimo telefonino. E poi ci sono i francesi d'origine algerina, del Mali, del Senegal, che ci fanno credere che loro sono francesi. No, loro sono per loro. E poi ci sono le dimensioni religiose e ci sono le dimensioni economiche alla marxismo, no? Alla marxista. Tutto questo caos funziona più o meno, e secondo me già non funziona più, però più o meno funziona perché c'è ancora un'economia che gira. Però lo vediamo dalla Grecia e lo vedete purtroppo anche in Italia, che quando incomincia a non girare più, le tensioni incominciano a venire a galla e le violenze, quando il frigo sarà vuoto e i supermercati non daranno più cibo, perché è verso quello che si andrà. Saranno terribili. E dunque bisogna adesso passare la parola, bisogna aiutarsi, bisogna lavorare, anche se la gente poi non fa tanto, anche se la gente non fa tutto quello che spiego nel libro, anche se fa 2%, 5% di quello che chiedo di fare, è già incredibilmente meglio che non fare niente. Per esempio, quando l'Unione Sovietica è crollata nel 90-91, nessuno li ha aiutati. E quello che li ha salvati è che c'era la tradizione di avere l'orto. Ogni famiglia russa aveva nella sua città o anche un po' fuori città un piccolo orto dove negli anni 70 e negli anni 80 aveva preso l'abitudine di fare qualche patata, qualche cavolo, qualche pomodoro in funzione della latitudine. Comunque, questo piccolo orto gli dava quel po' di cibo che potevano scambiare nel mercato nero, nel loro sistema bizzarro e completamente non efficace che era il sistema comunista. Quando è crollato, li ha salvati, perché invece di morire di fame, più o meno sono rimasti a galla. Non, certamente non molto bene a quell'epoca, però almeno non sono morti.
Senti, io volevo chiederti adesso di avvicinarci nel dettaglio al contesto italiano e chiaramente per noi che viviamo qua è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo. Come Casa Pound Italia, per fare solo alcuni esempi, stiamo da tempo denunciando, come ricordavi tu, questa invasione da parte di masse enormi, di nuovi schiavi, come li
Sì.
definiamo noi, che vengono tra l'altro spinti dolosamente verso le
Sì.
nostre coste senza che vi sia alcuna reale possibilità di garantire nel prossimo futuro condizioni dignitose, come giustamente dicevi anche tu, di vita al nostro popolo e tantomeno a questi immigrati che giungono quotidianamente ormai a migliaia. Sempre come Casa Pound stiamo da anni denunciando il depauperamento dell'economia reale italiana, la svendita del patrimonio
Sì.
industriale italiano operato da politici, diciamo, asserviti agli interessi dell'alta finanza internazionale, che punta in sostanza, da come la vediamo noi, a ridurre l'Italia a un mero luogo di villeggiatura dove non si produce più nulla, ma si erogano soltanto servizi per lo più connessi al settore turistico. Ecco, a tal riguardo, quali sono le tue previsioni economiche, di conseguenza anche quelle politiche, per l'Italia dei prossimi anni?
Ogni paese, anzi ogni regione, ha i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi, ovviamente i suoi rischi e le sue opportunità di prepararsi in modo più o meno efficace. La Francia è diversa dall'Italia, eccetera, eccetera. Questo si può capire. L'Italia ha dei vantaggi e dei difetti. I vantaggi sono chiaramente che è un paese con mare, dunque risorse marine, pesca, eccetera. È un paese abbastanza centrale per il commercio mediterraneo, ovviamente. È un paese con anche queste tradizioni che esistono ancora di essere vicini alla terra. Agli italiani piace mangiare bene, dunque capiscono ancora che il cibo buono si trova non nelle culture intensive, ma nelle culture biologiche, tradizionali, eccetera. Gli italiani è un popolo anche che, adesso arrivo alla parte dei difetti, no? È un popolo che da una parte ha anche palle, cioè una qualcosa come Casa Pound non esiste in Francia, non esiste in Germania, non esiste in Inghilterra, però esiste in Italia, cioè bisogna avere le palle per fare quello che avete fatto. E io lo dico essendo non politico e ovviamente essendo straniero, dunque prendetelo come un complimento. Non so quanti siete oggi, 20 o 30.000 gente che è simpatica a Casa Pound, in modo attivo, dunque è qualcosa di abbastanza impressionante. Io tra l'altro avevo intervistato Casa Pound per il mio secondo libro sulla sopravvivenza urbana e ho preso come esempio sia Casa Pound che sia un'organizzazione di estrema sinistra, così tutti sono contenti, in Danimarca, per mostrare che ci sono organizzazioni alternative che sono capaci di organizzare società nuove, organizzazioni originali, nelle città moderne. Ok, dunque, anche se gli italiani hanno ancora palle, la maggioranza degli italiani è in schiavitù. Schiavitù che forse non se ne rende conto, ma in schiavitù del suo per pagare la casa, per pagare la macchina, per pagare la televisione, per pagare il telefonino, per pagare tutto questo per i figli che non hanno lavoro purtroppo perché la disoccupazione giovanile è immensa. E perché l'Italia si è anche sottosviluppata, hanno esportato i lavori che facevano la ricchezza degli italiani e questa ricchezza ora si spende e non è più creata. E sento storie di persone che vendono la casa per poter continuare a pagare o gli studi eterni dei figli o il loro livello di vita. E allo stesso tempo, come può essere che ci siano 40, credo, per cento di disoccupazione di meno 20, di 25 anni in Italia e allo stesso tempo non c'è un italiano che lavora in un ristorante? Quando vengo a Roma, quando vado a Milano, non c'è un italiano in cucina nei ristoranti. Dunque c'è anche una responsabilità degli italiani, c'è anche la responsabilità di questa mentalità di fare profitto al costo della società. E questo, cioè, non voglio essere cattivo, perché è la stessa cosa altrove, non voglio essere. Però bisogna rendersi conto che il problema è anche, cioè siamo noi stessi il nostro problema, siamo noi stessi il nostro nemico. E tra l'altro questa gente che incontro, che parlo in cucina, vedo a Roma, cioè nelle cucine sono tutti tunisini, africani, pakistanesi, eccetera, gente anche tra l'altro molto simpatica, eccetera, e che adesso molti sono qui da anni. Però come mai non abbiamo affidato questo lavoro agli italiani? No, magari loro volevano stare all'università, magari sono stati viziati dai genitori, dunque c'è una responsabilità, c'è una pigrizia. Che non è tradizionale in Italia. L'Italia sono sempre stati dei popoli dinamici, innovanti, capaci di viaggiare e andare attraverso il mondo e inventare. Invece non più. Siamo diventati, cioè siamo, lo dico perché sono ancora affezionato e ho le mie radici ovviamente in Piemonte, però lo vedo che è un popolo che non è più forte come una volta. E questo bisogna svegliare questo elemento e spero che questi concetti di autonomia lo possano fare. Poi in Italia, sì. No,
Dimmi, dimmi.
stavo dicendo, poi in Italia c'è qualcosa di molto particolare, cioè non voglio neanche entrare nell'incuria e l'incompetenza dei governi successivi, perché questo voi lo sapete meglio di me, a che punto i governi sono un problema che la gente già ha fattorizzato come inutile insomma, dal 1940-45 via. Ma senz'altro qualcosa che è anche unico in Italia sono le mafie. Il crimine organizzato in Italia è abbastanza unico e stranamente io azzarderei di dire che nel collasso economico sarà più un vantaggio che un problema, per ragioni che spiego nel mio libro. Ho fatto un capitolo appositamente sull'Italia nel mio libro, però chiaramente ho preso un approccio un po' originale su quel punto lì, dicendo che quando crolla l'economia, in fondo il crimine organizzato diventa il governo, cioè il governo è un crimine organizzato che è riuscito. E dunque, quando crollerà l'economia, queste criminalità organizzate, se si mettono d'accordo, possono essere un vantaggio, nel senso che porteranno protezione e cibo, che è quello che vuole la gente. Nelle zone che controllano. E dunque questo è qualcosa che non esiste in Francia, non esiste ovviamente non in Svizzera, ma non esiste altrove. Dunque questo può essere un vantaggio, anche se è un vantaggio che è potenzialmente molto pericoloso.
Senti, visto che hai citato Casa Pound e diciamo il tuo interesse per questa esperienza italiana, e visto che, come ricordavi tu, sei stato uno dei primi scrittori stranieri ad interessarti a questo movimento, diciamo che appunto cerca a cuore l'interesse degli italiani e dell'Italia, ma in generale anche degli altri popoli
Certo.
europei, e che in un certo senso opera affinché si liberino dal gioco della tecnocrazia imposta dall'Unione Europea e che quindi si riapproprino della propria sovranità economica e
Sì.
politica, riuscendo, diciamo, a garantire ad ogni cittadino prosperità, ma anche un ruolo all'interno della propria comunità nazionale funzionale al benessere comune, quindi non solo individuale. Ecco, detto ciò, cos'è che ti ha spinto ad interessarti a vedere cos'era Casa Pound Italia e cosa ti spinge oggi, insomma, fra qualche giorno, a presentare il tuo libro proprio nella sede storica di Roma del nostro movimento? Cosa pensi, insomma, delle battaglie portate avanti dal nostro movimento e dalla sua organizzazione, anche proprio in riferimento alle contromisure che tu proponi per contrastare e quindi sopravvivere al collasso globale che prevedi?
Sì, quando ho sentito parlare di Casa Pound, sarà stato nel 2011, ero rimasto molto interessato e molto sorpreso perché era un'organizzazione, un concetto estremamente, cioè un oggetto volante non identificato nel mio modo di pensare, senz'altro nel mondo che conoscevo. Non conosco niente di similare in America, che conosco bene. In Svizzera, senz'altro, e in altri paesi che conoscevo. E dunque ero molto incuriosito, sono venuto a vedere in modo molto aperto, molto neutro, molto, perché chiaramente quando anche il concetto di storia politica italiana è molto diverso da quello che abbiamo noi in Svizzera o in altri paesi. Dunque ero molto curioso. E quello che ho visto, e sono arrivato senza come si dice in italiano,
Pregiudizio.
pregiudizio, sì, prima sono arrivato vergine della mia mente e ho scoperto un'organizzazione che ha avuto le palle di occupare, e di occupare dei palazzi, di organizzare ridistribuzioni sociali fatte molto bene, efficaci, perché a me non interessa tanto l'ideologia, mi interessa l'efficacità. Se qualcosa che funziona è buono, se qualcosa che non funziona non è buono. Poi, dove l'ideologia, questo è secondario secondo me. Fate cultura, fate sport, date opportunità a giovani di fare qualcosa nella loro vita. Avete a cuore, ma non, l'avete detto giusto, non solo gli italiani, ma anche altre persone. Sono stato sorpreso di vedere a che punto avete, cioè la Casa Pound, ha rispetto e. Ed ha un approccio molto pragmatico con gli stranieri vivendo a Roma e vivendo nelle zone vicino a Casa Pound. Qui non è il rastrellamento razzista, stupido, come certi media ne provano a farlo credere. E dunque sono rimasto molto impressionato e questa esperienza mi ha fatto pensare che il mio secondo libro parla di sopravvivenza urbana, sugli stessi concetti che sviluppo ovviamente nel primo libro, Sopravvivere al collasso economico. Dove do piuttosto delle soluzioni fuori città, che sono più facili, bisogna dirlo. Però in città si può fare qualcosa e ero curioso di vedere come si organizza Casa Pound. Allora, ovviamente, quello che spiegherò e di cui parlerò nella conferenza è che chiaramente darò qualche spunto, qualche idea di secondo me quello che Casa Pound fa anche di sbagliato, ma ovviamente lo farò con molta modestia. Cioè, perché quando parlo di sbagliato non è uno sbaglio ideologico o di struttura, è che sono delle mancanze, cioè quello che bisognerebbe ancora fare per spingere più in là questa iniziativa, per coinvolgere magari più gente e tendere su ancora più autonomia. Dunque, magari lo sbaglio non era la parola giusta, ma comunque di quali sono i consigli che posso modestamente portare per aiutare gruppo o altri, io sono neutro, fin quando qualcosa funziona sono pronto ad aiutare qualunque gruppo. E dunque come si può fare perché in Italia, nelle città, nel fuori città, nelle campagne, la gente si organizzi con gli esempi buoni, gli esempi che funzionano. E poi, certo, tanto l'ideologia è qualcosa che viene comunque quando si deve lavorare, che si devono fare le cose giuste, poi alla fine la gente, anche se sono di orizzonti molto diversi, si trova ad arrangiarsi. Che tra l'altro, il fatto di arrangiarsi è una grande qualità dell'italiano.
Questo è vero. Senti, la vita che tu hai scelto, e qui è una domanda un po', diciamo, che è dettata dalla curiosità personale, la vita che tu hai scelto da un certo punto in avanti e che promuovi con conferenze, con video, con libro e quant'altro, punta sicuramente, l'hai detto tu e lo vediamo noi, ad emanciparsi radicalmente dalla logica consumista, dai principi su cui si fonda il capitalismo e dall'egemonia dell'alta finanza internazionale. Mi chiedevo se hai mai, al di là del boicottaggio di cui parlavi tu, se hai mai avuto altri problemi, se hai mai incontrato ostacoli nel divulgare le tue idee sulla parabola catastrofica intrapresa dall'economia mondiale. O se ti aspetti fastidi di altro tipo da quanti potrebbero ritenere pericoloso il diffondersi di un nuovo stile di vita che potremmo dire un pochino spartano rispetto a quello a cui siamo abituati oggi, come diciamo, o comunque una metodologia di esistere come quella proposta dai Prepper.
Sì, prima di tutto diciamo i lati positivi. Il fatto di aver cambiato vita e di lavorare e passare la maggior parte del mio tempo nella mia, cioè praticamente ho venduto tutto quello che avevo, le azioni in borsa, eccetera, e sono stato fortunato di avere un po' di soldi per comprare una fattoria piccola in montagna in Svizzera, in cui io e i miei bambini, la mia famiglia, ovviamente viviamo una vita che è fantastica. Non c'è più lo stress del lavoro. L'unico stress è far tirare fuori abbastanza verdure. Per avere abbastanza cibo e comunque con i redditi che ho ancora col libro e con due o tre robe, non le conferenze, ma due o tre consulenze che faccio, alla fine ce la faccio girare se, anche se guadagno 6 o 7 volte meno di prima. Però la vita è fantastica. Mangio cibo na naturale, vivo all'aria aperta, c'ho una casa che viviamo in 6 con un bagno e 80 metri quadri. Però è bello, ci parliamo, ci conosciamo. Quanta gente deve fare il suo lavoro e non vede i figli, non vede la moglie, non vede il marito? Cioè, scusa la parola, ma il nostro modo di vita è diventato un modo di merda. Proprio non,
Sì.
e questo non ce ne rendiamo conto quando siamo dentro per così tanti anni. Io sono stato fortunato che a 40 anni ce l'ho fatta togliermi da questa logica. E lo so che sono stato un privilegiato perché chiaramente guadagnavo bene e ho avuto questo mio cambiamento è stato molto più facile che per altri miei lettori che mi dicono: guarda, io non ho soldi, come faccio, eccetera, e li aiuto volentieri e so che è più difficile per altre persone. Comunque, prima cosa è importante dire che la mia vita è molto migliore adesso di quanto era prima. Certo, guadagno molto di meno, certo, ho una macchina scassata e brutta, però come si vive meglio? Poi è vero che ci sono state attacchi, ho avuto persone, ho avuto dei gruppi che si sono attaccati, non tanto al mio discorso, ma si sono attaccati a con chi ho fatto le conferenze. Ho fatto delle conferenze in Francia, io faccio le conferenze con chiunque mi invita, perché voglio passare questo messaggio alla più grande parte della popolazione. Quando ho fatto conferenze con degli ecologisti piuttosto estremi, ovviamente mi hanno detto: ah, ma se deve essere un rosso, un comunista, ste robe, me ne frega niente. Quando ho fatto le conferenze con per esempio c'è un francese che è estremamente conosciuto, però è ovviamente estremamente sulfuroso, che si chiama Alain Soral in Francia, che è un tipo secondo me in gamba, che dice cose molto interessanti. Comunque mi ha invitato a una conferenza, l'ho fatta con lui e mi hanno trattato di fascista e tutto quello che vogliono. Come si dice da voi in Italia, me ne frego. E te non mi conosci, ma chiaramente ho anche la corpulenza di qualcuno che di solito non sono alto, faccio molto sport. Di solito nessuno, a parte gli insulti che non mi toccano, non ho mai avuto problemi.
Ok.
Poi, chiaramente, nel sistema, cioè nel sistema finanziario, nel sistema politico, nel sistema. In Francia so che ci sono chiaramente i media che hanno il boicottaggio di quello che faccio, perché ancora una volta nel 2012 il mio libro è stato su tutto l'anno nelle 50 migliori vendite di tutta in Francia. Non c'è stato neanche un media che mi ha invitato, che si è stato incuriosito. Questo è normale perché è un messaggio troppo radicale per loro e lo posso capire. E dunque o caricaturano o comunque non vogliono parlarne. In Svizzera invece è stato molto diverso. In Svizzera mi ospita l'esercito, mi ospitano i politici, mi ospitano certi media, anche se i media, essendo anche loro un po' di sinistra e molto legati al sistema finanziario mondiale, perché oggi credo che i vostri auditori capiscono anche in Italia che la sinistra fa parte della vera estrema destra, cioè la vera estrema destra finanziaria ingloba la sinistra, cioè questa è la realtà del mondo. Non c'è più la sinistra sociale come si vedeva una volta in Italia, la Romagna Rossa, tutti questi sistemi sono stati fagocitati dalla finanza e dal sistema monetario, no? E dunque, certo che lì c'è un po' di difficoltà, e poi da un altro esempio, in America. Chiaramente non è assolutamente, cioè il mercato è così grande, si può dire così, che c'è una nicchia molto grande anche per il mio discorso. Dunque lì piuttosto il mio problema è di essere uno tra tanti che ha questo discorso e dunque piuttosto c'è una specie di concorrenza che comunque non gioco perché non sono lì per vendere così, non sono lì a vendere un prodotto, sono lì per dare idee, dibattere, eccetera, eccetera. Però in America l'apertura mentale degli americani in genere è molto più aperta. Dunque, ogni paese è diverso e ogni posto è diverso. Dunque, per fortuna, per adesso non ho avuto nessun problema. Vuol dire che non sono ancora abbastanza radicale.
Pericoloso.
Non sono
Senti,
ancora pericoloso.
un'ultima domanda, Piero. Quali sono a questo punto i tuoi progetti per il futuro prossimo, ma anche più a lungo termine?
Beh, io come spesso la gente mi dice, ma come ti definisci come prepper, eccetera? Io guarda, io mi definisco come un cittadino responsabile e un padre di famiglia. Dunque, i miei obiettivi nei prossimi mesi, nei prossimi anni è di continuare a avere un lavoro, cioè cittadino nel mio paese, in Svizzera, ma anche di aiutare per via di queste conferenze. La gente che in Italia, ma il mio libro è anche uscito in arabo, è uscito in Russia e stiamo lavorando sulla versione spagnola, portoghese, altri paesi, per poter passare questi concetti, queste idee. E poi ovviamente come scrittore, visto che mi sono divertito a scrivere questi libri e che è qualcosa che mi è anche piaciuto, ho scritto tre libri, il primo questo qui sul collasso economico, il secondo sulla città, il terzo su come mai le donne, come possono fare le donne specificamente a prepararsi. So che è un soggetto che c'è una specie di femminismo vero che piace a Casa Pound. Sto lavorando su un libro sulla salute, cioè come possiamo fare per essere il più naturalmente possibile in buona salute. Perché ne avremo bisogno negli anni che vengono e perché la medicina moderna, oltre ad essere costosa, sempre di più diventa un sistema di profitto e non più di salute. E dunque è un lavoraccio perché pensavo fosse molto più facile, invece la salute è ovviamente un tema estremamente vasto, estremamente complesso. Dunque sono 3 anni che sto lavorando su questo libro, invece ne avrò almeno ancora uno. E spero che tirerò fuori qualcosa di non, ma forse anche rivoluzionario. Comunque vedremo. Comunque lavoro su queste cose, continuo a allenarmi.
Benissimo, allora detto ciò io ti ringrazio calorosamente e spero di averti nuovamente su RBN, magari per l'uscita in Italia degli altri tuoi
Forse.
libri. E colgo l'occasione per ricordare a chi ci ascolta che il saggio di Piero San Giorgio, Sopravvivere al collasso economico, sarà presentato questo venerdì 8 maggio, come dicevo all'inizio, alle 21 presso la sede romana di Casa Pound Italia in via Napoleone III e che l'evento sarà trasmesso anche in diretta su Radio Bandiera Nera. Quindi, Piero, io ti ringrazio e ti saluto e saluto tutti voi ascoltatori. Non mi resta nient'altro da aggiungere. Vi do appuntamento alla prossima. Voi restate su RBN. Ciao.